questa notte. Le notizie in 60 minuti. Con Marta Cagnola.
Torna l'incubo maltempo, allerta rossa in Toscana, Emilia-Romagna per le piene dei fiumi, Meloni ogni supporto dal governo. Ucraina, ottimismo americano su un cessate il fuoco, Zelensky, Putin vuole sabotare la pace. Crolla la produzione di auto in Italia, a gennaio oltre il 63% in meno di un anno fa. Urso, incentivare la riconversione verso l'industria della difesa. Federica Brignone vince il Super G di La Cuille ed è a un passo dalla Coppa del Mondo di sci. Ed eccoci insieme questa sera con Effetto Notte, in mia compagnia ci sono io fino alle 22, Marta Cagnola in questa collocazione inusuale, ma poi ci sentiremo domani pomeriggio dalle 16 alle 18 come accade sempre con RadioTube. Questa volta invece siamo insieme anche di sera e quindi come sempre questo è il momento per fare la panoramica delle notizie della giornata. In apertura la cronaca, oggi la cronaca in primo piano nei nostri giornali radio per il maltempo del nuovo clima che fa paura, in particolare in due regioni, Toscana ed Emilia-Romagna. Il governo è a fianco delle popolazioni in difficoltà e garantirà ogni supporto necessario, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma facciamo il punto in questi servizi.
Danni, strade allagate e l'Arno che spaventa Firenze e Pisa, dove è stato richiesto anche l'intervento dell'esercito. Il livello del fiume è sotto controllo, ma nel capoluogo toscano è ancora atteso il passaggio della piena. L'allerta rossa in gran parte della Toscana è stata prolungata fino a domani, con alcune zone già colpite duramente, in particolare Sesto Fiorentino, dove il torrente Rimaggio ha rotto un argine e sono allagate per le forti piogge Bagno a Ripoli, Grassine e Marradi, mentre a Rufina e San Piero ha esondato il fiume Sieve. Altre situazioni critiche nel Mugello e nell'Empolese. Ripercussioni sul traffico con strade e autostrade in tilt. Molte persone evacuate per gli allagamenti o a scopo precauzionale. Le scuole rimarranno chiuse anche domani a Firenze, Prato, Pistoia e Pisa ed è stato deciso lo stop per molte attività commerciali, così come per università, biblioteche e musei. Il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha chiesto lo stato di mobilitazione nazionale per gestire al meglio i soccorsi alla popolazione. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha fatto un appello ai cittadini, non spostarsi per lasciare libere le strade per i mezzi di soccorso. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
Scuole chiuse a Ravenna e allerta rossa di due giorni sull'Emilia Romagna, da Ferrara a Bologna, dove però domani le scuole riaprono, ma chi può ricorre allo smart working, l'appello del sindaco Lepore. Intanto resta sotto osservazione tutto il bacino del Reno, già colpito da numerosi eventi alluvionali negli ultimi anni, e in particolare il fiume Lamone, come spiega il governatore Michele De Pascale.
Tutta la pianura emiliano-romagnola, soprattutto la parte bolognese del bacino del Reno e dei fiumi romagnoli, viene attraversata dall'ondata di piena per le piogge di questa notte. Siamo davanti a un evento medio, purtroppo anche in questa circostanza, che sta colpendo in maniera molto molto forte il nostro territorio regionale.
Monitoraggi e interventi sono affidati anche all'esercito, mobilitato per supportare dopo quelle di ieri le nuove evacuazioni in corso, fra cui quelle scattate in due frazioni del Ravennate, mentre resta altissimo l'allarme esondazione a Faenza e le forti piogge a Reggio Emilia trasformano in piscina la piazza del Popolo Giost, spazio pubblico eco-friendly inaugurato meno di una settimana fa. Musumeci intanto ha firmato il decreto dello stato di mobilitazione straordinaria per garantire la massima assistenza e il soccorso alle popolazioni più coinvolte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E torneremo a parlare del maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna nei nostri approfondimenti proprio in questo Effetto Notte, per capire com'è la situazione, come si sta evolvendo e come ci si prepara al fine settimana. Ora parliamo del conflitto in Ucraina. Domani sarà il giorno del summit in video call della coalizione dei volenterosi voluta dal premier britannico Keir Starmer. Il gruppo, nato di fatto lo scorso 2 marzo in occasione del vertice dei leader europei a Lancaster House, si riaggiornerà dopo gli sviluppi in direzione di una possibile tregua di 30 giorni accordata da Stati Uniti e Ucraina a Jeddah, in attesa di una risposta definitiva del leader russo Putin. Resta incerta la presenza della premier Meloni.
Dopo i colloqui a Mosca ieri tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff, per Donald Trump ci sono ottime possibilità che la guerra possa finalmente finire. Il presidente americano lo scrive su Truth chiedendo a Putin di risparmiare le truppe ucraine accerchiate. A stretto giro la risposta del leader del Cremlino, che invitando Kiev a ordinare la resa ai suoi soldati, afferma che a chi nel Kursk si arrenderà verrà garantito un trattamento dignitoso. Quanto ai rapporti con Washington, è un processo complicato, afferma il presidente russo, ammettendo però che la nuova l'amministrazione americana sta facendo di tutto per ripristinare i rapporti con Mosca azzerati dalle precedenti. Zelensky, negando che le sue truppe nel Kursk siano a rischio accerchiamento, accusa intanto Putin di voler sabotare la diplomazia, invocando la potenza dell'America come l'unica in grado di forzare il Cremlino a mettere fine alla guerra. I ministri degli esteri del G7, nella dichiarazione congiunta, si sono intanto impegnati a sostenere l'integrità territoriale ucraina e a valutare nuove sanzioni nel caso la Russia non accetti il cessate il fuoco. Su un'eventuale tregua, al termine del vertice del G7, il segretario di Stato americano Rubio si è detto cautamente ottimista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di Rubio, ha avuto un incontro bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. In una nota del Dipartimento di Stato è stata sottolineata l'importanza della solida e duratura partnership tra Stati Uniti e Italia. Dialogare sui dazi, ha detto Tajani.
Braccio di ferro non servono a nessuno, Europa e Stati Uniti sono due facce della stessa medaglia, quindi ritengo che la miglior strada da seguire sia quella del dialogo, del confronto. Dialogo non significa né debolezza né cedimento, ma io credo che più che le dichiarazioni servano a ottenere dei risultati positivi per le nostre imprese. Insomma, faremo di tutto per tutelare le nostre imprese cercando di impedire una guerra commerciale che non fa il bene di nessuno.
A gennaio in Italia sono state prodotte circa 10.800 auto, con un calo del 63,4% sullo stesso mese del 2024. Risulta dai dati preliminari dell'Anfia diffusi proprio nel giorno in cui al Mimit si è riunito il tavolo Automotive.
Le imprese della filiera automotive saranno incentivate a diversificare e riconvertire le attività verso settori ad alto potenziale di crescita come la difesa, l'aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, indica così il futuro del comparto al tavolo dell'automotive convocato al Ministero. Sarà insediato un tavolo specifico per governare la transizione e quindi, dice il ministro, anche la necessaria riconversione industriale verso i comparti in maggiore crescita. Il governo non rinnoverà l'ecobonus, inefficace secondo Urso su scala nazionale. Si punta invece a un piano europeo di incentivi alla domanda per l'acquisto di auto ecologiche. I sindacati sono scettici sulla proposta di incentivare la riconversione della filiera automotive verso comparti come difesa e aerospazio. Per la FIOM è una scelta assurda. La riconversione dell'automotive va fatta nell'automotive. Un'ipotesi irrealistica, dice la WILM. Secondo la FIM, la riconversione in difesa e aerospazio è un'opportunità da cogliere, ma non vanno fatte operazioni di compensazioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È tornato l'ottimismo sulle principali borse europee e sui listini americani, con gli indici tutti ampiamente positivi. Diversi fattori che hanno inciso, merito dello scampato rischio di shutdown, il blocco amministrativo del bilancio federale americano per la spesa pubblica, dell'annuncio di nuovi stimoli ai consumi da parte della Cina e dell'accordo per lo sblocco degli investimenti in difesa e infrastrutture in Germania. In questo momento il Nasdaq più 2,61%, lo Standard & Poor's 500 più 2,12%, più 1,65% per il Dow Jones. Riprendono i negoziati a Doha, dove questa sera è atteso il team negoziale israeliano a far ripartire il dialogo, l'ok di Hamas al rilascio di uno degli ostaggi israelo-americani.
Tornano a Doha i negoziatori israeliani dopo che Hamas ha annunciato che libererà il soldato israelo-americano Idan Alexander e i corpi di altri 4 ostaggi con doppia nazionalità americana deceduti. Alexander, 21 anni, del New Jersey, si era offerto volontario per servire nelle forze di difesa israeliane dopo il liceo. Era a distanza nei pressi della striscia di Gaza la mattina del 7 ottobre 2023, quando è stato rapito da Hamas. Domani il primo ministro Netanyahu ha intanto convocato una riunione coi ministri per valutare i prossimi passi. Le famiglie degli ostaggi protestano contro l'attesa. I negoziati in Qatar si muovono sulla traccia della proposta americana, che prevede anche che Israele riapra i valichi chiusi ormai da 13 giorni e faccia passare i camion con gli aiuti umanitari verso Gaza. Secondo quanto riporta Associated Press, Stati Uniti e Israele avrebbero nel frattempo contattato funzionari di Sudan e Somalia come potenziali destinazioni per il reinsediamento dei palestinesi sfollati dalla striscia di Gaza nell'ambito del cosiddetto piano postbellico proposto dal presidente americano Trump. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro smentisce di aver bocciato in un'intervista la riforma Nordio. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, invece, le dichiarazioni di Del Mastro confermano i timori dei giudici. Per l'opposizione si deve dimettere.
Nessuna bocciatura della riforma Nordio. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro smentisce di aver criticato il provvedimento in un'intervista al Foglio. L'impianto della riforma è ottimo, sottolinea, nella maggioranza c'è assoluta condivisione delle misure. Il Foglio però tira dritto e pubblica l'audio della conversazione.
Complessivamente ottima riforma. Io ho detto, attenzione, c'è un rischio nel WCSM,
Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, con le parole di Del Mastro, il governo ha calato la maschera. Questa riforma non basta e sarà necessario portare il pubblico ministero sotto le direttive del potere esecutivo, dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti. Il PD chiede le dimissioni immediate di Del Mastro, mentre secondo Fratelli d'Italia l'audio chiarirebbe le dichiarazioni. Da parte sua, il ministro della Giustizia Nordio parla di enfatizzazione giornalistica di una discussione complessa. Non abbiamo gettato la maschera perché non ne abbiamo mai avute e il testo della riforma è trasparente e univoco. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non siamo mostri, siamo addolorati, hanno detto al processo Marco e Gabriele Bianchi, responsabili della morte di Willy Monteiro Duarte. Per loro è arrivata la condanna per omicidio volontario della Corte d'Appello d'Assise di Roma.
Sono in prigione da settembre 2020, adesso la sentenza bis della Corte d'Appello su richiesta della Cassazione. Carcere a vita per Marco Bianchi, 28 anni di reclusione per il fratello Gabriele, colpevoli del pestaggio che nel 2020 costò la vita al 21enne Willy Monteiro Duarte, fuori da un locale a Colleferro, vicino Roma. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche a Gabriele, nonostante la procura avesse chiesto anche per lui il massimo della pena. Così, dopo il verdetto, la madre di Willy, Lucia Monteiro Duarte.
Spero solo che questi ragazzi apprezzino il fatto che sono vivi. Invece io ci è rimasta una fotografia da guardare e la voce di Willy è un ricordo lontano.
Oltre ai fratelli Bianchi, la Cassazione aveva già confermato le condanne agli altri due aggressori, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Secondo un testimone, i quattro scesero da un'auto aggredendo chiunque gli capitasse a tiro. I colpi erano tecnici, violenti, da praticanti di arti marziali e per Willy furono fatali. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E andiamo allo sport. Allo sci, Federica Brignone ha trionfato nel Super G di La Tuile in Valle d'Aosta, avvicinandosi in maniera decisiva alla vittoria della Coppa del Mondo Generale. Seconda al traguardo, Sofia Goggio ad appena un centesimo. Terza la francese Romain Miradouli. Ora alla Brignone mancano solo 18 punti per alzare la Coppa di Cristallo, visto che la seconda in classifica, la svizzera Lara Gut-Berami, oggi quarta. È staccata di 382 punti e ce ne sono solo 400 in palio nelle finale di Beaver Creek in Canada, dove sono previste 4 gare. A Sky Sport la gioia di Federica Brignone.
Vincere qua era proprio una delle cose che volevo assolutamente da questa stagione e nella mia carriera, e farlo qui con questo pubblico, cioè oggi ve ne siete resi conto tutti, è stato qualcosa di veramente speciale. 5 anni fa era successo, però non si sapeva ancora perché era ancora tutta da giocare, cioè, però oggi con la consapevolezza, con tutto quello che c'è dietro, penso che sia stata una cosa molto difficile ma anche molto molto bella.
Una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Effetto Notte.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccoci insieme dopo questa breve pausa, questa sera Effetto Notte, in mia compagnia Marta Cagnola fino alle 22. Intanto stanno arrivando degli sms e whatsapp al 349-238-6666, ascoltatori dalla Puglia che ci segnalano un sisma. Leonello scrive: San Nicandro, Garganico, insomma stanno arrivando dei messaggi, confermiamo perché c'è stata una scossa in Puglia registrata tra i comuni di Lesina, spero che si pronunci con questo accento, e San Nicandro Garganico nel Foggiano, poco dopo le 20:30, seguita alle ore 20:42 da una nuova scossa di magnitudo 2.9, la prima di magnitudo 4.6, leggo con voi le agenzie, e la seconda di magnitudo 2.9 sempre lungo la costa garganica. Il capo della Protezione Civile della Puglia, Barbara Valenzano, ha commentato all'agenzia ANSA: stiamo monitorando la situazione, finora non ci sono segnalazioni di eventi critici, ma stiamo in allerta. Ovviamente vi aggiorneremo in effetto notte e nei nostri giornali radio della sera. Ora però passiamo agli esteri, perché sono giorni complicati, giorni in cui si sta parlando di una possibile tregua in Ucraina. Abbiamo detto nella nostra panoramica, domani sarà il giorno del summit in video call della coalizione dei volenterosi, ma la situazione in merito alla possibilità di una tregua è tutt'altro che chiara. Ne parliamo con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Marco, buonasera, bentornato a Radio 24.
Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora Marco, ti do del tu, dai, confessiamo che ci conosciamo, possiamo darci del tu, Marco. Marco,
diamoci
del tu. Mi racconti in questo momento come vedi la situazione? Ogni ora è importante, ma la situazione è sempre tutt'altro che chiara.
No, assolutamente, è una situazione estremamente fluida, dove però i fattori strategici sono emersi in maniera abbastanza evidente. Lo sappiamo da mesi che Trump vuole eliminare il fardello ucraino dalla politica estera degli Stati Uniti e vuole cercare di monetarizzare il più possibile l'impegno americano, scaricandolo parzialmente su questa forma di rimborso, chiamiamola così, che è il famoso accordo sulle materie prime critiche con l'Ucraina, e parzialmente sull'aumento della spesa militare e della responsabilità politica americana. Dall'altra parte, Putin sa bene che le divisioni del mondo occidentale e il carattere un po' particolare di Trump lo avvantaggiano nel negoziato. Quindi in questo momento, facilitato anche da una situazione sul campo favorevole, non in senso assoluto, perché l'esercito russo non è che sia ancora questa macchina bellica irresistibile, ma sicuramente dal punto di vista percettivo pone delle condizioni ostative e dice giustamente da parte sua: io non accetto il cessate il fuoco adesso perché non mi conviene, voglio che venga messo nero su bianco tutta una serie di punti e di condizioni che poi mi permetteranno di tornare a casa e non solo da vincitore.
Ieri il presidente Zelensky parlava nel punto quotidiano che arriverà come al solito anche attorno a quest'ora attraverso i social, parlava di una volontà in realtà di sabotare questa tregua e quindi tentativi di pace. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, qual è la reazione dell'Ucraina?
In questo momento ottenere un cessate il fuoco di 30 giorni per l'Ucraina sarebbe ossigeno puro, perché permetterebbe di trincerare le linee di difesa, agevolare il turnover, il ricambio delle truppe al fronte e ricevere gli aiuti militari europei e americani, quindi sostanzialmente ripristinare una situazione militare migliore. Ovviamente gli ucraini non sono disposti a cedere nulla di più, cioè non vogliono che oggi si parli del futuro degli oblast occupati dai russi, non vogliono che si parli di condizioni politiche e garanzie che nessuno può dargli. Cercano di invertire il trend del campo di battaglia. Dall'altra parte i russi fanno l'esatto opposto, cioè cercano di mettere Zelensky e non solo all'angolo, consapevoli che c'è un elemento che non dobbiamo mai sottovalutare. Quale presidente ucraino, non solo Zelensky, ma qualsiasi persona al suo posto, avrebbe il coraggio di firmare un trattato palesemente sfavorevole all'Ucraina? Come potrebbe poi andare dal suo popolo e consegnargli una resa in stile Germania della Prima Guerra Mondiale? Nessuno. E Zelensky, che vuole continuare a fare il politico, questo lo sa, e quindi sta cercando anche una via d'uscita per la fase post bellica.
E l'Europa? Perché l'Europa in questo momento ha trovato in una certa unità di intenti, ma il discorso è ancora complicato. L'Europa in questo momento come si sta ponendo?
Guarda, se in maniera del tutto eccezionale mi permetti di citare una grande canzone della tradizione italiana, la mia prima risposta è parole, parole, parole al momento.
Ecco.
Perché si è detto tanto, tantissimo, ma alcune questioni cruciali non sono state affrontate. Manca un'unità politica condivisa. Cioè, dal mio punto di vista, una soluzione che prende il nome di coalizione di volenterosi è una sconfitta per l'Europa,
certo,
non è una
certo,
vittoria,
certo.
Perché non riusciamo ad andare compatti, punto primo. Punto secondo, si parla di questo piano di riarmo corretto, ma non si affrontano le questioni alle spalle del piano di riarmo, ossia la mobilitazione industriale e soprattutto l'autonomia tecnologica. Noi continueremo a dipendere da componenti o da pezzi dell'industria militare americana se non sviluppiamo una nostra capacità autonoma. Dobbiamo mettere in sicurezza le linee di rifornimento delle materie prime critiche per quell'industria, ma cosa più importante di tutti, dobbiamo capire che se vogliamo un vero esercito europeo abbiamo bisogno di una vera governance europea. L'esercito è come il corpo, è come i muscoli, e c'è bisogno di un unico cervello per governarli. Io non ho mai visto un corpo unico governato da 27-28 teste diverse.
Rischia di girare in tondo e di non camminare dritto nella migliore delle ipotesi, se tutto questo potesse
succedere. Contro un palo.
Vero, vero. Beh, insomma, diciamo che le questioni aperte sono molte per quanto riguarda l'Europa, e non si parla solo di champagne, di vino, di whisky, ma insomma i temi sul tavolo sono parecchi. L'Italia, anche qui non abbiamo ancora capito se domani parteciperà all'incontro, a questa call della coalizione dei volenterosi. Saremo a capire. Marco, qual è la percezione della posizione italiana dall'estero?
Beh, tutti sanno che noi ci troviamo con un piede in una scarpa e con un piede in un'altra, e che normalmente, diciamo, sarebbe una situazione ideale, ma oggi non si può. Ecco, rimodulando, è come se siamo con una scarpa da ginnastica e uno stivale, in cui la scarpa da ginnastica è la nostra presenza in Europa e lo stivale invece è l'amicizia con gli Stati Uniti e il rapporto privilegiato tra l'attuale primo ministro e l'attuale presidente degli Stati Uniti.
Ora,
il vero problema è che bisogna trovare un punto di equilibrio, e oggi quel punto di equilibrio purtroppo non c'è, perché le due sponde dell'Atlantico si stanno allontanando. Ma io credo che la sfida più grande, che non è soltanto dei nostri governi al di là di quello che incarica in questo momento, ma proprio del sistema paese, è far capire alla popolazione, all'elettorato, alla società, che purtroppo il mondo sta cambiando. E quel lungo periodo di pace e tranquillità che aveva caratterizzato tutto il dopoguerra, per il momento non c'è, e chissà quando ritornerà. Ci sono dei momenti in cui bisogna far pesare la forza della propria deterrenza, anche calcolando determinati sacrifici, perché non sono soldi sprecati o energie sprecate, ma sono risorse destinate a elementi della salute di uno Stato altrettanto importanti come la scuola, la sanità. La difesa è come l'acqua. Te ne accorgi che serve soltanto quando c'è la sospensione del servizio, la dai sempre per scontata. Poi, quando i tempi cominciano a diventare interessanti, cerchi di vedere qual è la struttura e l'armatura che difende il tuo paese. In Italia, purtroppo, questa cultura dell'importanza della difesa ancora manca un po', spesso viene equivocata per militarismo, per bellicismo. Dobbiamo imparare a essere un po' più freddi, un po' più lucidi quando ci affrontiamo a questi, ci avviciniamo a questi temi. La guerra fa paura a tutti, sia ben chiaro, tutti vorremmo vivere in un mondo pacifico, ma ci sono dei momenti in cui bisogna controllarla quella paura, e bisogna affrontare il mondo e le realtà internazionali per quello che sono, sperando ovviamente che le cose peggiori non arrivino mai a compimento.
Verissimo, civis pacem, caro Marco. Grazie a Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, per la sua presenza e sempre per la sua chiarezza. Grazie, a presto Marco, ciao, buona serata e buon fine settimana.
Grazie,
presto.
A voi. Anche no, a voi.
Grazie, grazie Marco. Una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme perché veniamo all'Italia e alla situazione complicata, complicatissima del maltempo.
Tempo in diretta.
Un ciclone in arrivo dalla Francia raggiunge l'Italia con altri rovesci diffusi e venti forti. Dalle prossime ore serali e notturne assisteremo a un nuovo peggioramento dalla Liguria verso tutto il centro-nord, con temporali anche intensi. Domani mattina piogge anche persistenti al nord e sul versante tirrenico, soleggiato al sud e su parte del versante adriatico. Nel pomeriggio poche variazioni da segnalare, maltempo ancora al centro-nord, caldo estivo all'estremo sud con punte di 27-29 gradi all'ombra. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E rieccoci insieme con il nostro effetto notte, torniamo all'Italia perché la situazione questa sera che stiamo seguendo con particolare attenzione, non solo questa sera ma si stanno vivendo momenti di grande attenzione, è quella del maltempo in Toscana ed Emilia Romagna. In questi momenti le agenzie battono le notizie della piena dell'Arno, transitata 4,29 metri a Uffizi, scrive l'agenzia ANSA. Quindi la piena dell'Arno a Firenze, ma sentiamo com'è la situazione nella regione, in Toscana, dal responsabile della protezione civile regionale Bernardo Mazzanti. Buonasera Mazzanti, qual è la situazione in Toscana?
Buonasera, la situazione è una situazione senza dubbio critica, perché dopo le piogge incessanti di questa giornata, che in dei momenti sono state anche di particolare intensità, molti fiumi, soprattutto nel bacino dell'Arno, si sono ingrossati, hanno superato i livelli di guardia. Adesso l'attenzione è massima sul fiume Sieve, che è un affluente dell'Arno, uno dei principali affluenti dell'Arno, e che purtroppo ha provocato numerosi allagamenti ed esondazioni nel tratto terminale e lungo l'assa dell'Arno, principalmente a Valle di Firenze, dove sta transitando una piena di dimensioni, di volumi sicuramente ragguardevoli e che interesserà l'asta dell'Arno per almeno le prossime 24 ore.
Ecco, come ci si prepara a quello che può accadere nelle prossime ore, alle situazioni del maltempo, viste anche le previsioni? Come state preparando territorio e popolazione per le prossime ore?
Allora, ci sono degli interventi immediati di soccorso delle popolazioni che purtroppo, delle zone che purtroppo sono già risultano già allagate in alcune zone, e quindi l'immediato intervento per trovare alloggi temporanei e per le prime operazioni di pompaggio nelle aree più depresse e allagate. E questo accompagnato da ovviamente l'attività propria dell'autorità idraulica e quindi della messa in funzione delle opere idrauliche a protezione, in questo caso soprattutto del tratto terminale, in particolare della città di Pisa, e quindi mi riferisco alla casa di espansione della Roffia in località San Miniato e all'opera dello scolmatore d'Arno a Pontedera, che di fatto sono i due grandi interventi strutturali che garantiscono la sicurezza idraulica della città di Pisa.
Ringrazio tantissimo Bernardo Mazzanti, responsabile protezione civile regionale Toscana, grazie e buon lavoro Mazzanti, davvero
grazie
buon lavoro
grazie.
Per queste ore ci trasferiamo invece in Emilia Romagna e andiamo da Simone Dallai, responsabile coordinamento tecnico, sicurezza territoriale e protezione civile dell'Agenzia regionale dell'Emilia Romagna. Dallai, buonasera, qual è la situazione in questo momento nella vostra regione?
Buonasera, saluto tutti. Allora, in questo momento la situazione è di attenzione, in particolare nella zona della Romagna e in particolare lungo l'asta del fiume Lamone, che è il fiume che in questo momento ci dà maggiori preoccupazioni. Le perturbazioni che pensavamo interessassero maggiormente il fiume Reno in realtà si sono localizzate nella zona appenninica della Romagna, determinando precipitazioni molto intense nella giornata anche di oggi, e ha determinato dei livelli molto alti del fiume Lamone, fiume che è stato anche nelle precedenti emergenze interessato da episodi importanti. Quindi è l'attenzione massima è su tale corso d'acqua e naturalmente su tutte i paesi che si trovano a destra e a sinistra idraulica di tale fiume.
Ecco, Dalla, chiedo anche a lei come vi state preparando alle prossime ore in Emilia-Romagna. Le previsioni tra poco le sentiremo, ma dal vostro osservatorio come vi state preparando alle prossime ore, alle prossime giornate ancora certamente complicate?
Assolutamente, innanzitutto le attività sono già iniziate nella giornata di ieri con un'attività importante da parte delle prefetture che, coordinando tutti i comuni del territorio, hanno favorito l'evacuazione delle aree di maggior rischio, quindi i cittadini sono stati invitati ad raggiungere degli hub allestiti in maniera tale da evitare il primo e maggior rischio, quindi il rischio alle persone. Dopodiché sono stati avvicinati a tale area tutte delle squadre specializzate nel soccorso acquatico. È stato potenziato il sistema naturalmente delle strutture operative, vigili del fuoco, carabinieri forestali che in tale aree hanno posizionato tutte le squadre che possano dare soccorso alle persone, quindi questo salvezza della vita umana è il nostro primo obiettivo. Dopodiché sono state anche previste in fase di attivazione tutte delle squadre che, qualora si determinassero delle esondazioni o delle rotture arginali, possono già nella giornata di domani essere operative per attivare sistemi di pompaggio per liberare ad esempio sottopassi, scantinati o altre situazioni. Quindi in questo momento c'è un'attenzione sul Lamone, viene monitorato sia dai sistemi tecnologici ma anche dagli stessi volontari e dai funzionari dell'Agenzia Protezione Civile, oltre appunto tutto un sistema che entra immediatamente in funzione ma già preorganizzato e messo fisicamente sul luogo.
La ringrazio tantissimo, grazie a Simone Dallai, responsabile coordinamento tecnico, sicurezza territoriale e protezione civile dell'Agenzia Regionale dell'Emilia Romagna. Insomma, abbiamo sentito appunto la situazione in Toscana e in Emilia Romagna, come è andata la giornata, come stanno gestendo la situazione in queste ore, ma soprattutto come ci si prepara per le prossime. Allora andiamo anche a fare un punto sulla situazione del meteo, quanto mai importante questo venerdì sera. Ci colleghiamo con Mattia Gussoni di ilmeteo.it. Mattia, buonasera.
Buonasera.
Allora Mattia, come sta andando la situazione? In particolare comincio a chiederti appunto di Toscana ed Emilia Romagna, visto che l'attenzione è in particolare rivolta a queste regioni.
Certo, sì, sono ore davvero critiche. Basti pensare che nelle ultime 48 ore è piovuto circa 150-200 mm di acqua, concentrata appunto in pochissime ore, che solitamente è il quantitativo che solitamente scende nell'intero mese di marzo, e questa ingente quantità d'acqua ha poi creato queste alluvioni lampo che abbiamo purtroppo visto. Allora, nelle prossime ore ci aspettiamo ancora dei temporali che dal Mar Tirreno si sposteranno verso la Toscana, verso la Liguria di Levante e poi anche in Emilia Romagna. Quindi per tutta la notte e per buona parte della giornata di domani avremo ancora rischio di temporali anche su queste zone.
Allora,
infatti anche permane l'allerta rossa.
permane l'allerta rossa su Emilia Romagna e Toscana. Sì. Per quanto riguarda invece le altre regioni italiane, qual è la situazione? Anche perché vediamo questa primavera che tarda ad arrivare, dunque abbiamo vogliamo capire appunto se permane il maltempo, anche perché appunto anche nelle altre regioni stiamo cercando di capire com'è la situazione appunto del meteo. Mattia.
Domani avremo ancora dei rischi di temporali un po' su tutte le regioni del centro-nord. Andrà qualcosina meglio da domenica, quando avremo un campo di alta pressione e quindi maggiori spazi soleggiati. Quindi c'è bisogno ancora un po' di pazienza prima del ritorno del sole. D'altronde la primavera è fatta anche di questi eventi, quindi dalle piogge, dei temporali. Non è che dobbiamo aspettarci subito il sole.
Allora Mattia, noi speriamo davvero che nelle prossime ore ci sia solo il problema di sperare nel sole della primavera, che non si debba affrontare situazioni difficili. Come abbiamo sentito, Toscana ed Emilia Romagna si stanno attrezzando e il meteo appunto ancora non ci riserva grandi sorrisi. Comunque grazie moltissimo a Mattia Gussoni di ilmeteo.it. Mattia, buona serata e buon lavoro, a presto, grazie.
Buonasera.
Allora, vi aggiorno invece su una delle notizie che sono arrivate proprio in apertura del nostro effetto notte, anche grazie agli sms e whatsapp di alcuni ascoltatori che ci hanno segnalato delle scosse di terremoto. Allora, scossa di terremoto di magnitudo 4,7 registrata dall'INGV alle 20:37 sulla costa garganica nel Foggiano. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco scrive: nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, appunto dopo la scossa. E poi scrive sui social il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, località vicino alla quale è stato registrato il terremoto che questa sera ha colpito il Foggiano, tra l'altro la stessa località dalla quale ci scriveva un messaggio proprio un ascoltatore in apertura del nostro effetto notte. Cosa scritto Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico: molto spavento nei comuni dal Fortore a Peschici, ma al momento non si segnalano altri fenomeni o danni. L'epicentro del sisma, scrive il sindaco, è stato individuato a meno di un miglio a nord della località Scampamorte, nelle acque del territorio di Lesina, ad una profondità di 9 chilometri. Spero di aver pronunciato con l'accento corretto le località. Insomma, però questa è la situazione dopo la scossa di 4,7 nel Foggiano questa sera. Allora, prima di dare invece la linea alla viabilità, l'ultima ora che riguarda Donald Trump, perché sappiamo questo è più o meno l'orario in cui tutte le sere il presidente degli Stati Uniti esterna. Allora, questa sera ha detto in un discorso al Ministero della Giustizia che i media americani che lo trattano in modo critico sono illegali e corrotti. CNN, MSNBC e giornali non identificati scrivono letteralmente male di me al 97,6%, e questo deve finire, deve essere illegale. Poi ancora, cosa ha detto questa sera Donald Trump? Ormai siamo abituati a fare un punto appunto attorno a quest'ora, in un raro discorso politico al Ministero di Giustizia, però questa sera ha promesso che cercherà di chiedere conto della responsabilità a coloro che lo hanno perseguitato durante i suoi anni lontano dal potere. Insisterò e chiederò la piena e completa responsabilità per i torti e gli abusi che si sono verificati. Il popolo americano ci ha dato un mandato, ha detto, un mandato che poche persone pensavano possibile. Trump ha dipinto un quadro fosco della giustizia sotto la presidenza del suo predecessore Joe Biden. Allora, a questo punto non ci resta altro che dare la linea alla viabilità. Ci ritroviamo però con il reportage questa sera firmato da Roberta Pellegatta, Primavera, il risveglio anche in città. Quindi tra pochissimo viabilità e poi saremo insieme con il reportage di Roberta Pellegatta.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Primavera, il risveglio anche in città, di Roberta Pellegatta.
tema del cambiamento climatico e delle bombe d'acqua è un tema serio, cioè è urgente. Quindi nel mondo tante città stanno riconvertendo i propri spazi.
Il verde è benessere, quindi è verde bellezza, ma anche verde salute.
E se arriva il bambino al parco, arriva la mamma che l'accompagna, e automaticamente si riempie di persone e questa è sicurezza.
Prima praticamente era un'area degradata nel cuore della città perché adibita a parcheggio, cioè non so spiegarle, nel senso che non c'era nulla.
È primavera, ci siamo quasi. Una stagione che consente anche più distratti di accorgersi, grazie ai fiori, degli alberi, dei parchi, dei giardini e perfino delle aiuole che le amministrazioni virtuose hanno creato o salvaguardato in città. Il momento è buio, più che di rinascita si parla di riarmo. Tuttavia non si può dimenticare quanto il verde non solo faccia bene agli occhi e allo spirito, ma sia fondamentale per salvare le nostre città dalle bombe d'acqua e dalle isole di calore. Lo sa bene la casa editrice milanese Il Verde Editoriale, che in occasione dell'ormai 25esima edizione de Il Premio La Città per il Verde ha inserito una nuova sezione, La Città Resiliente, quella cioè che con opere verdi combatte le conseguenze del riscaldamento globale. Impossibile raccontare tutti i progetti premiati a Milano, a Meplant & Garden, ma un piccolo giro d'Italia per prendere ispirazione e spunti riusciamo a farlo partendo dall'esempio di Busto Arsizio in provincia di Varese, premio Città Resiliente per la rivalutazione del suo centro storico attraverso i cosiddetti Rain Garden, i giardini della pioggia dalla capacità filtrante. Nelle tre vie Cavallotti-Bramante Porta, al posto della strada una ZTL con pavimentazione porosa e aiuole a filtrare la pioggia, non solo utili ma ricche di belle piante resistenti sia alla siccità che era troppa acqua, aiuole da cui prendere spunto anche per i nostri balconi o spazi privati.
Primavera, 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 primavera.
Vi faccio qualche esempio. Tra le diverse graminacee a Busto Arsizio si godrà dei cilindri rossi dell'imperata Red Baron, delle piume del Pennisetum, poi piante erbacee da fiore come l'Achillea, l'Allium con i grandi globi, viola come i fiori della Nepeta, della Salvia Nemorosa, poi il bianco dei minuscoli fiori della Gaura, quasi farfalle in bilico sugli steli, poi l'azzurro della Brunnera, le iris, i gerani e fioriture strepitose non solo in primavera ma anche in pieno agosto saranno garantite dagli alberi di Lagiostremia, nome difficile, più agevole ricordarli come Lilla delle Indie. In ogni caso a Busto Arsizio un QR code consentirà di riconoscere le varie essenze come in un orto botanico. A disegnare il progetto l'architetto Viola Vallone.
Rain Garden, i giardini della pioggia, cosa sono? Sono quelle aree dove, come in natura accade, nel verde, quando piove, l'acqua può infiltrarsi e andare in sottosuolo, disperdersi in sottosuolo invece che finire nelle canalizzazioni che oggi non ce la fanno più ad assorbire tutte le acque esagerate che arrivano giù oggi. Quindi quello che abbiamo fatto è e la pavimentazione, togliendo l'asfalto che non è permeabile in nessuna maniera, quindi è un sigillante, tolto l'asfalto, abbiamo messo questa pavimentazione drenante, sono dei cubetti di porfido che consentono tra le fughe l'infiltrazione in sottosuolo. Il giardino della pioggia invece la parte in piena terra, senza i cordoli che a livello della pavimentazione stradale con le pendenze giuste consente all'acqua di finire dentro, di scivolare dentro questa terra e da lì più facilmente ancora che non nella parte carrabile potrà infiltrarsi. Uno infatti degli errori massimi che si commette quando si fanno questo tipo di interventi è tenere un cordolino intorno alle aree verdi. Quello lì impedisce questo scivolamento in acqua ed è un problema perché noi abbiamo tante aree in città che potrebbero assorbire. Pensiamo alle rotatorie. Già cominciando a rimuovere i cordoli, tra l'altro o li togli oppure se servono per questioni di sicurezza alla mobilità, esistono dei cordoli fatti appositamente, nel senso che hanno delle parti non chiuse, quindi il cordolo c'è però ha delle possibilità come delle finestre attraverso le quali l'acqua può scivolare dalla strada dentro il verde, perché altrimenti tu vedi, ci sono tante foto in questo senso veramente incredibili, ondata di pioggia, la città allagata e rimangono fuori queste aioline, questi parterre verdi che non hanno potuto assorbire se non quella che cade su di loro, certo. Non quella invece che il concetto invece della pavimentazione drenante è proprio questa, consentire la massima permeabilità a queste superfici, siano esse grigie, che vuol dire quelle carrabili, che verdi, e quindi i giardini della pioggia, e liberati da questi impedimenti e soprattutto dentro un disegno che favorisca il ritorno dell'uomo a utilizzare quegli spazi.
Se un cordolo, anzi l'assenza di un cordolo in città può fare la differenza, altrettanto salvifica può essere l'assenza di recinzioni intorno a parchi e giardini pubblici. Si è provveduto in questo senso in un altro comune lombardo, Olgiate Comasco, che ha ottenuto il premio La Città per il Verde sempre nella sezione Città Resiliente grazie grazie al restauro di due parchi storici ottocenteschi che erano stati completamente abbandonati. Con un lavoro difficile e delicato sono stati restituiti ai cittadini con il loro patrimonio arboreo storico, con nuove visuali sulle architetture, adottando anche qui soluzioni naturali sullo stile dei rain garden. Si tratta dei parchi storici, lo ricordo, a Olgiate Comasco, di Villa Camilla e Villa Peduzzi. Quest'ultimo non ha più recinzioni, come ci spiega l'architetto progettista Mario Bonicelli.
Uno dei due parchi, la scelta coraggiosa, togliere le recinzioni, che per l'italiano medio è una bestemmia. Oggi sappiate che questo parco non ha avuto nessuna vandalizzazione, totalmente aperto e permeabile. Non si capisce perché le funzioni pubbliche, che appunto sono pubbliche, appunto sono aperte al pubblico, debbano essere recintate. Non si capisce, costa recintare, costa tantissimo.
E avere un cancello da chiudere, da aprire,
costa eseguirle, costa, ma quando aprire, soprattutto i giardini che danno anche una visione di apertura della città, non è l'ennesimo recinto, l'ennesima frattura, l'ennesima frammentazione, ma anche sono elementi di ricucitura, come diciamo noi architetti. Perché non lasciarli aperti, che sono una cosa meravigliosa? Poi se uno di notte ha paura di entrarci, non ci entra, che problema c'è?
A parte che dicono che poi nei parchi è bassissima la percentuale di crimini, in realtà, al di là della percezione che abbiamo, ma più parchi ci sono, meno crimine c'è.
Assolutamente, anche perché il parco induce il cittadino stesso a diventarne custode, perché sa che è un gioiello, sa che è qualcosa che è sottratto al cemento, all'asfalto, all'inquinamento, è un luogo di relax, è un luogo dove ci sono i giochi. Qui abbiamo anche recuperato un vecchio laghetto storico, oramai scomparso, era sommerso dalla vegetazione, ed abbiamo trasformato in un biolago con una zattera. Quindi vi immaginate i bambini che entrano, la tirano, qualcuno inciampa. Quindi se arriva il bambino al parco, arriva la mamma che l'accompagna e poi arriva il pensionato e automaticamente si riempie di persone, e questa è sicurezza.
Quindi il nuovo parco premiato di Olgiate Comasco, di Villa Peduzzi, che è proprio ai mari del centro storico, non ha più recinzioni, è permeabile, è aperto a tutti. Invece per il parco di Villa Camilla, anch'esso premiato, che è nel pieno del centro storico di Olgiate Comasco, sulla sommità di una collina.
Uno, la sovrintendenza non ce l'ha fatto perché erano muri storici quelli abbiamo dovuto, però abbiamo aperto 5-6 porte di accesso, e quindi e lì c'è la biblioteca all'interno, quindi è una meraviglia. Quindi la gente va in biblioteca, poi prende i suoi libri e se li porta fuori sui tavolini del parco, si legge i libri all'aperto. È bellissimo.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Ed è tutto per Effetto Notte. Ringrazio Giorgio Giardino in redazione, Anna Riva in regia. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata. Ci ritroviamo domani alle 16 con il nostro RadioTube.